Buongiorno a tutti e ben ritrovati con le nostre pillole di libri. Oggi due belle uscite della casa editrice Incontri di Sassuolo. La prima si intitola Il cognome della rosa, scritto da Enrico Della Rosa, e probabilmente non è un caso. Cosa può spingere Enrico, storico bagnino di Riccione e appassionato meteorologo di Radio DJ, a scrivere la storia della famiglia Della Rosa? Certamente l'amore per la storia, ma anche e soprattutto il suo cognome. E ovviamente io cosa ho fatto? Ho scelto un estratto che ha a che vedere con la mia preferita, Matilde di Canossa. Sentiamo cosa ci legge Leo.
Matilde, come tutti i potenti dell'epoca, aveva una rete di vassalli pronti a intervenire con le armi in caso di necessità. Abbiamo anche detto che dalla sua rete vassallatica facevano parte i nobili di Sassuolo. L'intervento dei suoi vassalli fu richiesto da Matilde in molte circostanze, delle quali ne abbiamo viste solo un paio, Sorbara e Monteveglio. Quando Enrico IV si ritirò definitivamente dall'Italia, si presentò a Matilde il problema di riprendere in mano il potere nelle città che le si erano ribellate e quindi si presentarono ai vassalli di Matilde altre occasioni per un intervento armato. Ciò successe ad esempio a Ferrara nel 1101, quando la città venne di nuovo sottomessa alla contessa. Prima ancora, nel 1095 Papa Urbano II esortò tutti i cristiani a partire per la Terra Santa con lo scopo di liberarla dai musulmani. Nella Pasqua del 1096, sullo slancio dell'appello papale, partì una prima crociata popolare poco organizzata. La crociata ufficiale partì più avanti e contava molti elementi della nobiltà europea. Fra di essi mancava Matilde di Canossa, ma per suo conto parteciparono alcuni suoi vassalli. Non è dato sapere se fra loro ci fossero i sassolesi.
La seconda pillola invece è di genere completamente diverso. Si tratta di L'atelier dell'incubo di Chiara Masin, giovane autrice di Modena. Nell'atelier dell'incubo il confine tra reale e immaginario viene ridisegnato sfidando ogni certezza. Ognuno dei 13 racconti si apre in ambienti familiari e rassicuranti, ma basta un singolo dettaglio, un particolare dissonante per sprofondare in un vortice di mistero. Ma sentiamo Nico che cosa ci legge.
Un secondo grido disperato e singhiozzi proruppero dall'interfono. Marco accorse in camera. Il viso di Cami sanguinava. Le sue stesse unghie stavano scavando dalle palpebre alle guance e continuava a urlare: «Falli smettere!». Marco lasciò la maglietta, prese il filo elastico che usava per tenersi allenato e lo avvolse stretto su entrambi i polsi di Cami, facendo una fatica colossale per tenerla ferma. Lei scalciò e continuò a gridare. Chissà che allucinazioni stava avendo. Marco cercò di parlarle, di continuare coi verbi, ma l'aveva persa. Le legò i piedi al letto con un paio di pantaloni della tuta. Lei cominciò a mordersi una spalla, maledizione. Si sfilò il cordone dalla felpa, slegò una mano e la legò al comodino, usando il cordone. Riallacciò il filo elastico, aprendo anche l'altro braccio di Cami e allontanandolo dai suoi denti. Cami delirava, era legata a stella sul suo letto. Aveva fantasticato su Cami e il letto, ma non certo così. Marco sospirò, almeno non poteva più ferirsi.
E anche per questa settimana abbiamo chiuso con le pillole e ci ritroviamo la prossima sempre qui su Linea Radio. Ciao!